Vi riproponiamo l'incontro Cara Milano, mi sento confuso, con Bertram Nissen, Lucia Tozzi e Alessandro Coppola, a cura di Roberto Maggioni, che si è tenuto a All You Need Is Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Ciao, grazie a tutti di essere qui. Io sono Roberto Maggioni. Allora, questo dibattito lo abbiamo intitolato Cara Milano, mi sento confuso. Gioco di parole abbastanza facile su una canzone di Elio e le Storie Tese. E però credo che in questo momento a Milano in diversi si sentono confusi, incazzati, arrabbiati, delusi. Ci sono anche i felici, ovviamente. E, non parliamo di questioni personali, ma di questioni collettive che hanno a che fare con la vita collettiva di questa città, la nostra vita comune, e quindi le politiche pubbliche che governano Milano. È successo qualcosa di nuovo, di diverso in questi mesi, che ne avevamo visto poco e solo in alcuni ambiti negli ultimi 12 anni, quindi da quando governa il centrosinistra, che le critiche a Milano sono arrivate, si sono allargate e hanno raggiunto dei livelli mainstream. Probabilmente sarà capitato anche a voi, soprattutto se insomma tra chi ha meno di 40 anni e non è nato a Milano, di concludere cene, serate, aperitivi parlando di Milano, discutendo dello stato di salute di questa città, ma soprattutto dei problemi che contro i quali una fetta sempre più ampia della popolazione sta andando a sbattere. Le critiche da sinistra e da destra a chi governa la città sono normali, ci sono sempre state e fanno parte della vita pubblica di una città, della vita politica di una città. Quello che sta succedendo a Milano è un po' diverso, perché come dicevo, una fetta sempre più ampia di persone invece sta sbattendo il suo naso contro le conseguenze materiali di quello che è stato definito il modello Milano, che ha delle luci e tantissime ombre. E quindi, poi questo sarà appunto anche tema di discussione, una delle cose nuove dal mio punto di vista è proprio questa, che a criticare a Milano in questo momento, a non sentirsi a pieno cittadini di questa città, a subire le politiche di questa città, sono anche parte di coloro che questa città l'hanno scelta per venirci a lavorare, per venire a studiare, per amore, per qualsiasi motivo l'hanno trovata una città attraente che ora li sta respingendo. La città attrattiva quindi sta diventando esclusiva, escludente. Se ne sono accorti i genitori che non hanno trovato posto per i propri figli negli asili nido, se ne accorgono i ciclisti a cui è stato detto di usare la bicicletta e la stanno usando perché la città sarebbe diventata una città ciclistica e non lo è. Se ne accorgono, ce ne accorgeremo nei prossimi giorni quando vorremo andare a farci una nuotata in una delle piscine pubbliche milanesi, e le piscine comunali sono sempre di meno in questa città. Quelle comunali vengono privatizzate, diventano piscine per ricchi e ogni anno ne perdiamo una. Quest'anno perdiamo l'Argelati, che probabilmente verrà privatizzata visto che il comune ha accettato alcune proposte che hanno avanzato dei privati. Insomma, Milano oggi è anche questa cosa qui. Allora, io questo dibattito lo facciamo con Bertram Nissen, che è un sociologo, direttore scientifico della rivista Che Fare, e autore del libro Abitare il Vortice, che è un libro che parla dello stato di salute delle città, e quindi anche di Milano, essendo tu un milanese acquisito. Lucia Tozzi, autrice dell'Invenzione di Milano, che probabilmente è il libro che più di tutti in questo momento sta facendo discutere, ha contribuito anche a sdoganare il dibattito su Milano, e Alessandro Coppola, che è docente di urbanistica al Politecnico di Milano, attivo anche con il comitato Abitare in Via Padova, con cui sta facendo un lavoro appunto sull'abitare nella zona di Via Padova, che qualcuno ha ribattezzato Nolo. La prima cosa che vi chiedo, vi ho fatto questo cappello introduttivo, e più o meno insomma sono cose che a grandi linee si possono condividere. Vi chiedo innanzitutto, dal vostro punto di vista, come siamo arrivati alla situazione di oggi? Per capire, per darci delle traiettorie, ciascuno di voi ha degli ambiti di interesse e lavoro diversi, e quindi partirei da te, Bertram. Come siamo arrivati a questa Milano?
Dacci i minuti.
Iniziamo 6-7 minuti, primo giro, poi dopo.
Ok, grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, in estrema sintesi, è difficile dire come siamo arrivati a Milano, a questa Milano oggi, allo stesso tempo è molto molto facile, nel senso che in realtà quella che è sicuramente la crisi di Milano, che può essere letta in tanti modi, è soprattutto una crisi prima di tutto dell'immaginario di Milano, quindi non che non ci sia una crisi pratica, ma è la prima volta in cui, direi negli ultimi tre anni almeno, si sta parlando di una crisi di Milano come città della possibilità. In qualche modo, no? Quindi in qualche modo l'idea di poter vivere meglio perché si vive qua rispetto ad altri posti è entrata completamente in crisi. Forse direi in qualche modo, questo si sentiva già molto nell'anno prima della pandemia, la pandemia chiaramente ha dato una botta a tutti i punti di vista, però dicevo appunto è una crisi sicuramente di Milano, ma è una crisi in realtà di tutte le città, almeno europee, che condividono con Milano tanti punti. Cioè prima giustamente è stato dal pubblico, non si è sentito probabilmente al microfono, ma il tema della speculazione fondiaria, il tema della speculazione fondiaria è un tema gigantesco che però sicuramente non nasce a Milano e attraversa in realtà la maggior parte delle città che in qualche modo hanno trovato il loro posto d'eccellenza, lo metto tra virgolette, nelle nuove forme di economia dell'immateriale, che quindi sono riuscite a fare il click, no? La triangolazione tra il city branding, le forme di rigenerazione urbana dall'alto e l'ipervalutazione del mercato immobiliare che attraverso le forme poi di speculazione immobiliare. E questo appunto il dibattito che c'è adesso a Milano, in realtà è un dibattito che da una parte c'è già stato e continua a essere molto presente, sicuramente a Amsterdam, sicuramente a Londra, forse più di prima di tutti in qualche modo a Barcellona, che per dei motivi che adesso non c'è tempo di analizzare è stata forse la città che si è presa la mazzata più forte già una quindicina d'anni fa da questo punto di vista. E allo stesso tempo è un dibattito che non c'è solo a Milano, perché lo stesso tipo di dinamica si sta riproducendo con variabili anche molto diverse, però con esiti molto simili in tante altre città d'Italia, alcune prevedibili, sicuramente è un problema che si vede molto chiaramente a Bologna, no? Che è una città che ha tutt'altre dinamiche, ma dove sicuramente intanto la parte degli affitti e del costo della vita è diventata problematica per tutte e per tutti, sicuramente a Torino, anche se il costo della vita a Torino tende ad essere più basso, ma anche in posti che fino a poco tempo fa non erano lontanamente pensabili, come ad esempio Napoli. Non so chi di voi è stato a Napoli negli ultimi mesi, io ero là due settimane fa, sono rimasto sconvolto di vedere via dei Tribunali trasformata in un gigantesco Luna Park con gli uomini sandwich travestiti da Totò o da Cornetto Napoletano, no? Che vendono le pizze a portafoglio. Questo tipo di incastro, quindi, perché sono tutti elementi che vanno insieme, no? Quindi diciamo l'esplosione dell'economia del cibo, l'esplosione degli affitti sicuramente, l'esplosione di progetti di rigenerazione urbana dall'alto, che è una cosa molto diversa rispetto alla rigenerazione urbana dal basso, perché ad esempio qui Olinda, in qualche modo il Paolo Pini, sono un esempio di rigenerazione urbana dal basso, quindi soggetti che si mettono insieme della società civile e producono una trasformazione positiva sul territorio partendo dalle risorse che ci sono. Ecco, questi elementi a Milano si sono ricombinati nel modo più aggressivo possibile per quello che riguarda l'Italia. Perché? Perché sicuramente Milano è una città più ricca, Milano è la città che aveva in realtà insieme ad altre, ma sicuramente aveva moltissimi vuoti da colmare, perché se torniamo indietro con la testa a 20 anni fa era una città deindustrializzata e quindi c'era un sacco da costruire in qualche modo. È una città dove sicuramente con Expo si è costruita anche una sorta di pax sociale, in qualche modo, dal punto di vista del consenso generalizzato rispetto a queste forme di trasformazione. Cosa è successo? Ecco, qual è stato il punto chiave? Punto chiave, io direi che è stato proprio il Covid. non in quanto virus, ma in quanto, diciamo, i fenomeni sociali che sono derivati da questa cosa. Perché con il Covid, oltre alla crisi sanitaria drammatica, oltre alla crisi economica drammatica, oltre alle varie forme di crisi sociale, quindi la permutazione delle forme di disuguaglianza, povertà, le questioni legate al genere, alla migrazione, scegliete voi, perché è andato tutto peggio, anche a Milano, anche se forse meno che da altre parti, però è successa sostanzialmente una cosa, che le persone sono rimaste chiuse in casa, e quando sei obbligato a rimanere chiuso in casa, ti rendi conto che non tutte le case sono uguali. E quindi se le persone sono in lockdown, in sei, in un appartamento microscopico e devono fare lavoro online, tirare sui figli online, la didattica online, è una cosa molto molto diversa che non avere case. Intanto lì c'è l'elemento di proprietà o non di proprietà, sicuramente, perché questo cambia tutto. E poi quante case hai? Dove ti puoi spostare? Se c'hai le case di vacanza oppure no? Se c'hai delle reti familiari che ti permettono di andare da altre parti? La qualità del tuo abitare? Perché casa, avercela è un conto, ma poi dipende che tipo di casa, ovviamente. Ecco, sotto lockdown tutti si sono resi conto che, cioè, non che non lo sapessero, poi è diventata una brutale evidenza, non so come dire, che le case non sono uguali, l'abitare non è uguale, e questa cosa qua ha messo, diciamo, sul tavolo in modo inequivocabile la disuguaglianza costitutiva della questione dell'abitare su Milano, e su questo poi si è agganciato sostanzialmente tutto il resto. Ci ho messo anche meno, ma...
Quindi, la crisi della città della possibilità è il Covid che ha dato la botta finale. Per te, Lucia?
No, secondo me purtroppo il Covid era appunto stato un po' una falsa promessa in questo senso. Certo, tutti dicevamo allora cambierà tutto, invece appunto quello che si è visto subito dopo è che è continuato esattamente identico. Ed è vero che c'era una noce di protesta anche prima, subito prima, nel 2019, casomai il Covid è stato quello che l'ha addormentata. Cioè, fino al 2019 cominciava finalmente a emergere un vago dibattito sulla città di Milano e sulle diseguaglianze che stava producendo, sia dentro la città che a livello di disuguaglianze territoriali con il resto dell'Italia. Cioè, si è capito che la ricchezza non era un dato naturale, ma che stava prosciugando il resto d'Italia, cioè, sia in termini di fondi pubblici che poi di investimenti privati. Ma poi appunto è arrivato il Covid e come tutte le emergenze, anzi, ha cancellato un po' tutta la polemica. Ci è voluto tantissimo tempo a riprendere. Tant'è vero che è stato rieletto Sala, tant'è vero che è stata annichilita ogni forma, tutti quei comitati che protestavano sul territorio, eccetera, eccetera, nel momento stesso in cui era appena passata la prima fase, la primissima fase della pandemia, e che eravamo tornati almeno a poter fare un bagno al mare, sono completamente sciolti e dimenticati rispetto alla loro opposizione alle politiche di Sala, l'hanno appoggiato. Quindi il problema è questo, cioè qui c'è stato un totale annichilimento. Non è vero, come dicevi tu, che c'è stato un dibattito normalmente da sinistra e da destra nei confronti di chi ci governa. C'è stato un dibattito sempre più in Italia, ma in particolare a Milano, solo contro la destra. Ancora adesso tutta una serie di polemiche sono rivolte solo contro la destra.
Mentre c'è una parte di città piccola, però fatta di movimenti e di situazioni
che adesso comincia a
di
emergere.
Opposizione che c'è sempre stata anche dopo Expo, e che
è
però
è stata silenziata in maniera assurda, ed è stata silenziata proprio da questa cappa comunicativa fortissima sviluppata in particolare in corrispondenza di Expo. Expo, ci ricordiamo tutti, era appunto un fallimento atroce fino all'agosto. Era proprio, non c'era nessuno nei viali, dovevano aprirlo la sera perché nessuno ci andava, dovevano aprirlo gratis, e solo dopo, a un certo punto, grazie a questo martellamento proprio propagandistico e all'occultamento di ogni critica, all'espulsione di ogni critica anche dai giornali, eccetera, eccetera, si è riusciti finalmente a trarre queste persone, a farlo passare per un evento di successo, ma non lo era. Non lo era stato, fino a agosto era proprio palesemente un fallimento. Se fosse stato detto, sarebbe stato un fallimento anche dopo. Sicuramente è stato un fallimento anche in termini di evento, cioè nel senso che era un evento che in sé era, come tutti gli Expo, faceva tendenzialmente schifo, non diceva niente dei contenuti, ma anche dal punto economico, di nuovo, come tutti, la maggior parte dei grandi eventi, porta debiti, non porta ricchezza. Dopodiché invece quello che ha avuto successo è stata proprio questa specie di comunicazione ossessiva che ha coinvolto tutti noi. nel successo, che tutti noi siamo stati cooptati a, diciamo, a cantare questo, continuamente questo successo. Chiunque si discostava un attimo da questo racconto veniva appunto espulso non solo dai giornali, dai media, eccetera, eccetera, ma anche dal, diciamo, dal consesso degli amici tra un po', perché mi ricordo benissimo che proprio c'erano delle aggressioni molto forti contro chiunque diciamo, sollevava delle critiche, era considerato un lamentoso, un gufo, un reazionario, un nostalgico dei tempi passati, eccetera, eccetera. Quindi è stato questo passaggio proprio da una città che faceva le sue cose producendole a una città che invece ha deciso di attrarre, di inebriarsi dell'attrazione di flussi di persone, turisti, studenti, eccetera, eccetera. Dopodiché, secondo me, anche, diciamo, quello che inizialmente è stato una fascinazione, una seduzione che Milano ha esercitato grazie a questa comunicazione, si è trasformato invece in una scelta obbligata. Cioè, lentamente nel tempo, mano a mano che questa città diventava sempre più diseguale, sempre più espulsiva, sempre più ha scelto in maniera compatta di aderire a un sistema globale, peraltro anche Bertram descrive benissimo nel suo libro, ma anche Alessandro nei suoi mille pubblicazioni, che è quello che conosciamo da anni, cioè quello della competizione globale delle grandi città, in cui i territori puntano tutte le risorse su delle città che competono, e tutte le risorse che un tempo erano destinate al welfare, ai servizi per i cittadini, eccetera, vengono destinate tutte a questa competizione globale. E questo significa una serie di cose, cioè significa che le nostre città non funzionano più per noi, ma funzionano per attrarre i flussi finanziari. Significa che i valori immobiliari devono salire, perché solo se salgono si attraggono gli investimenti. Significa che i soldi non vengono restituiti, anche tutta questa ricchezza che viene attratta si concentra in poche mani, sempre meno mani, e non viene redistribuita ai cittadini. Per cui, ripeto, è vero che anche a Napoli, anche nelle città povere, diciamo, indebitate, c'è un problema abitativo forte e una diseguaglianza, ma che qui, in questa città, si dica non ci sono soldi è particolarmente scandaloso, perché i soldi dovrebbero esserci, come dovremmo avere servizi semigratuiti e perfettamente funzionanti, visto che catalizziamo tutto il resto della cosa. Però quello che è successo a un certo punto, mano a mano che emergevano queste diseguaglianze e questo disagio di vivere qua, secondo me non c'è stato più una libera scelta e un desiderio che ha attratto le persone dal resto d'Italia in particolare, ma una sensazione di ultima spiaggia. Cioè qua ci si viene perché dice, se io adesso invece di studiare a Milano studio all'università a Napoli, cosa era perfettamente normale 15-20 anni fa, perché erano un'ottima università come Bologna, come Firenze, come Bari, Palermo, eccetera, eccetera, o anche Torino, Venezia, invece adesso dice io, le famiglie dicono, io se non mando mio figlio a Milano gli tolgo la possibilità di una carriera, di sopravvivere, di trovare del lavoro, eccetera, eccetera. È un'altra cosa, questa non si chiama libera scelta, si chiama predazione, diciamo, una competizione anche a livello di università, di lavoro, eccetera, eccetera.
Una competizione truccata.
È proprio predatoria, cioè è una competizione predatoria e che alimenta i divari. Cioè, sarebbe bello che questa fosse una scelta tutta dettata all'entusiasmo. Purtroppo invece appunto è una scelta obbligata che compete con la scelta di poter restare dove si è. Perché non, cioè, è verissimo che moltissimi hanno voglia di viaggiare e scambiare. Ci sono anche moltissimi che hanno voglia o che non possono farlo o hanno voglia di restare o desiderano studiare dove stanno, lavorare dove stanno, eccetera, eccetera. E questa cosa ormai è un diritto negato da questo modello.
Vai, Alessandro.
Sì, io aggiungo delle cose, molto è già stato detto. Credo che se la domanda, trovo che la domanda sia giusta, cioè come siamo arrivati qui, e perché un discorso che in effetti sembrava molto solido, cioè quello sul successo di Milano, come è stato possibile che si sia convertito nel suo contrario così rapidamente. Da una parte questa cosa mi ha ricordato il modello Roma, che noi a Milano non ce lo ricordiamo, ma chi viveva a Roma come me, io ho avuto la fortuna di trasferirmi a Roma prima del crollo del modello Roma e a Milano prima del crollo del modello Milano, quindi diciamo posso fare una veloce comparativa, forse sono io che porto sfiga, ma potrebbe anche essere in tal caso il mio ego.
Appena iniziato a parlare è rispuntato, esatto, il sole cocente.
Quindi diciamo sostanzialmente un'esperienza profetica, va bene. Anche in quel caso, come dire, da un discorso molto apologetico su Roma, che veniva utilizzata come, come dire, modello positivo, mentre Milano era rappresentata come una città complessivamente grigia, in declino, che non si era ripresa da Tangentopoli, anche in quel caso insomma ci fu, come dire, precipitare rovinoso di un discorso. Questo in parte si spiega, secondo me, con le debolezze dei media nel nostro paese, che sono complessivamente molto deboli e ahimè sono molto molto facili a convertirsi sostanzialmente in degli attori che propagano dei discorsi abbastanza, diciamo, superficiali, e ovviamente non parlo del media che ci ospita, da una parte, e dall'altra perché in effetti ci sono dei processi che hanno a che fare con le nostre città che quando raggiungono un punto di rottura, essendo le città posti in cui si parla molto, questo punto di rottura facilmente viene comunicato fra migliaia di persone, scala, e i discorsi si convertono nel loro contrario rapidamente. È molto importante farsi questa domanda ed è molto importante secondo me avere anche un po' il tempo lungo. Il tempo lungo per capire la Milano di oggi è la Milano, sostanzialmente, non vorrei spaventarmi, ma del post Tangentopoli, cioè di cosa è successo dopo il 1992, le scelte strategiche che sono state compiute dalla classe politica locale, in origine da quella di centrodestra. In particolare io credo che, dico sempre, che il sindaco più importante degli ultimi decenni è stato sicuramente Gabriele Albertini, il quale insieme alla classe dirigente che aveva attorno fece una scelta strategica di puntare su un nuovo modello di accumulazione per la città che fosse molto centrato sull'attrattività immobiliare e in particolare sull'attrattività di grandi operatori internazionali, no? L'operazione di Porta Nuova da questo punto di vista è forse l'evento politico più importante della città negli ultimi 30 anni, perché è la grande trasformazione che per la prima volta mette Milano sulla mappa del mercato immobiliare, del mercato degli investimenti immobiliari internazionali. Questa scelta strategica, che aveva a che fare anche con quanto diceva Bertram, cioè era una città ovviamente con un grande campionario di aree da riconvertire in aree, in punti pregiati della città, anche se Milano non era Torino, Milano non era non era Sheffield, cioè era una città industriale, ma come sapete sì e no, no? Sempre con una base produttiva diversificata, però tutte queste aree erano una grande opportunità. Questa scelta di puntare molto sull'immobiliare è stata una scelta sostanzialmente confermata da tutte le amministrazioni che si sono succedute. E da questo punto di vista c'è una grande continuità. La Milano che vediamo oggi è una Milano pensata da molti punti di vista da Albertini ed eseguita in modo abbastanza coerente dalle amministrazioni successive. Questo ha portato anche ad una città sempre più polarizzata. La Milano di oggi rispetto alla Milano di Tangentopoli, per esempio, del post Tangentopoli, è una città in cui un numero crescente di persone viene a lavorare a Milano e un numero inferiore di persone lavora nell'area metropolitana. Tutti questi investimenti immobiliari hanno sostanzialmente confermato la geografia della città, cioè hanno confermato la natura abbastanza monocentrica dell'area metropolitana, e abbiamo quindi flussi pendolari sempre più consistenti, con aree dell'area metropolitana che invece un tempo avevano una vocazione industriale e che hanno perduto quella vocazione negli ultimi 30 anni e che non hanno mai acquisito una nuova vocazione, Posti che ormai a Milano non saremo neanche più in grado di mettere su una carta, ma che esistono e nei quali vivono centinaia di migliaia di nostri concittadini. Milano poi è stata una storia, come diceva Lucia, anche di fortissima polarizzazione, a livello nazionale. Quando si parla di Milano capitale immobiliare, ovviamente abbiamo in mente, e giustamente, è giusto così, Catella, quindi capitale internazionale, ma dobbiamo anche renderci conto che questa politica è stata una politica di fortissima attrattività degli investimenti immobiliari aggregati delle famiglie italiane. Come diceva Lucia, dietro l'aumento degli studenti fuori sede dovete immaginarvi che ci sono le scelte di investimento di milioni di famiglie di ceto medio e ceto medio alto in Italia, che progressivamente hanno puntato sul mercato di Milano per assicurare la riproduzione sociale e anche insomma di classe del proprio gruppo di riferimento. Quindi Una città più polarizzata, senza dubbio, in cui il centro ha ritrovato vorticosamente una propria funzione, e anche la crescita del turismo ultimamente ha riconfermato questa cosa, che è diventata sempre di più un polo drenante a livello nazionale. Non si è mai visto nella storia nazionale questo livello di polarizzazione degli investimenti immobiliari. Milano e Roma per lunghi decenni se li dividevano, ok? Ora Milano ha una quota che è assolutamente abnorme in una città in un paese policentrico come il nostro, e che non trova comparazione in altri paesi tradizionalmente policentrici, come può essere, per esempio, come può essere la Germania, sì, che si avvicina, o anche la Spagna. Tutto questo meccanismo ha creato enormi concentrazioni di ricchezza, cioè dobbiamo sempre avere in mente chi sono i vincitori di questi processi, come diceva Bertrand, che riguardano tutte le città, diciamo, perché sono tendenze del capitalismo contemporaneo. Nel caso di Milano, i grandi vincitori dell'ultimo ciclo di 20-25 anni di accumulazione sono chi aveva o ha potuto avere del patrimonio nelle aree centrali e semicentrali della città. Stiamo parlando in questo caso di gruppi centrali, che veramente gruppi sociali che hanno vinto la lotteria, sostanzialmente hanno potuto vedere i propri patrimoni incrementati senza fare nulla, perché come sapete la rendita funziona così, anzi sostanzialmente con noi che facevamo molte cose, per esempio investimenti pubblici, in una misura che è veramente straordinaria e alla quale sicuramente Piketty, se avesse studiato l'Italia, l'avrebbe trovata molto 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 interessante. Cos'è successo oggi? È successo che questo modello, che ha avuto un consenso, diciamo, abbastanza trasversale, ovviamente con delle differenze, con dei diversi accenti, con dei tentativi di orientare determinati investimenti in una direzione anziché un'altra. Non sto dicendo che è tutto uguale, no? Diciamo, facendo il ricercatore della vita ho una passione per le differenze anche piccole, però diciamo la scelta strategica è stata questa. Ora questo modello sta, diciamo, rivelando tutte le esternalità che sono andate accumulandosi nel tempo. La prima esternalità, e chiudo qui rapidamente, è il fatto che a Milano ormai non abbiamo più un mercato funzionante dell'affitto, a Milano non c'è il mercato dell'affitto. Abbiamo un'edilizia residenziale pubblica che ancora, diciamo, comparativamente ha una quota rispetto ad altre città abbastanza rilevante, ma che comunque versa nelle condizioni che sappiamo, che conosciamo, e abbiamo poi una quota di affitto in mano ai proprietari privati che è andata contraendosi e sulla quale si concentra ormai una domanda esagerata e sulla quale ci sono delle aspettative di remunerazione da parte dei proprietari assolutamente fuori misura. Questo, secondo me, oggi è l'elemento di crisi che ha reso, diciamo, questo modello visibilmente in crisi, perché il mercato dell'affitto privato significa soprattutto diciamo un ceto medio e un ceto medio mobile, cioè chi arriva a Milano per studiare o per lavorare, che ha bisogno di un punto d'entrata, e una città che perfino dopo la crisi del 2011 ha aumentato il numero di residenti in proprietà, quindi riducendo ulteriormente, incredibilmente, la quota di offerta in affitto, quello, diciamo, direi l'elemento un po' di crisi che ha fatto esplodere, ha reso visibili degli squilibri che andavano accumulandosi.
Grazie Alessandro. Lucia, tu nel libro L'invenzione di Milano racconti anche quali sono stati gli attori e gli ambiti che hanno costruito questa Milano. A grosso modo nel libro, insomma, dire, parti da prima della giunta Pisapia, però poi sono questi 12 anni di governo di centrosinistra che hanno plasmato la città nella quale stiamo vivendo oggi, con le contraddizioni che ci state raccontando. Vorrei che ci raccontassi, secondo te, quali sono stati i soggetti e gli ambiti che hanno costruito questa Milano qua.
Sì, io concordo con Alessandro sul fatto che è verissimo che il vero ideatore di questa Milano sia stato Albertini, perché peraltro lo conferma anche Catella, appunto, cioè qui c'è stato lui credeva di trovarsi con Pisapia di fronte a un governo ostile, e invece dice si è collaborato pienamente, esattamente allo stesso modo. Il punto è stato proprio questo, che finché ci sono stati Albertini e Moratti, una seppur non rivoluzionaria opposizione c'era, era presente ed era, aveva una sua forza tale che avevamo eletto Pisapia, nel senso che cioè, si era riusciti a creare tutto quel tessuto associativo, antagonista, culturale, eccetera, eccetera, che non ne poteva più di quel modello, aveva eletto il suo antagonista Pisapia, sperando che cambiasse le cose. Invece Pisapia ha confermato pienamente queste politiche, cioè tutte queste politiche strutturali sono state confermate, ma in più ci ha aggiunto un altro veleno, cioè il PGT, l'Expo, la competitività globale, eccetera, sono state perfettamente confermate. Quello che invece ha aggiunto ed è più velenoso è stato l'irreggimentazione di tutto il tessuto culturale, associativo, eccetera, eccetera, nel sistema dei bandi, dell'innovazione sociale, della filantropia, diciamo, filantrocapitalismo, della fondazione Cariplo, per dare nome e cognomi alle cose. Sto molto semplificando perché è una delle cose più complesse che esiste, diciamo, ed è difficilissimo da intelligere e complicatissimo, è stato anche complicatissimo studiare. Però questa cosa ha fatto sì che quel tessuto che lo aveva portato al governo, che era quindi fortemente politicizzato nel suo lavoro sociale e culturale, invece sostanzialmente è stato costretto attraverso un sistema anche fortemente burocratico. Il sistema dei bandi è un sistema burocraticissimo che affatica proprio il lavoro culturale e sociale per inseguire appunto tutti i vari criteri di valutazione, per capire il linguaggio dei bandi, per capire come rispondere alle esigenze dei bandi, eccetera, eccetera. E è molto fortemente competitivo, è un sistema che mette in competizione, apparentemente pretende che le associazioni facciano rete, ma in realtà le mette l'una contro l'altra, pesci grandi contro pesci piccoli, e diventa una lotta anche abbastanza mortale, e le precarizza soprattutto. Tutto questo, tutta questa fatica immessa in un lavoro che invece era molto radicato in questa città e molto, ripeto, politicizzato, ha fatto sì che tutti i protagonisti, cioè tutti, la maggior parte dei protagonisti ha dovuto abbandonare, diciamo, le energie che dedicava, cioè ha dovuto spostare le energie che dedicava alla parte più politica e prettamente, diciamo, contenutistica del proprio lavoro, su invece una produzione di consenso che viene richiesta continuamente da questo stesso sistema. E quindi sostanzialmente ha annichilito la capacità di reagire a delle politiche che comunque non ci piacevano. Noi volevamo che l'Expo fosse, vabbè, almeno molti di noi sicuramente, volevamo che l'Expo fosse diciamo revocato, eravamo ancora in tempo per farlo, non è stato fatto. Volevamo che Milano scegliesse delle politiche solidali e pubbliche invece che queste privatizzazioni continue e questa competizione, non l'abbiamo ottenuto, anzi si è andati esattamente nell'altra. Però in più siamo stati costretti sostanzialmente in un modo o nell'altro a stare zitti, cioè abbiamo proprio perso il senso di quello che era la parte politica di quella missione. E quindi moltissime, soprattutto attraverso un preciso meccanismo, che tutto questo lavoro sociale e culturale è stato enormemente orientato all'incrocio tra pubblico e privato, non solo tra pubblico e privato sociale, ma tra pubblico, privato sociale e privato commerciale, finanziario, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata questa commistione continua dove alla fine, che tende purtroppo verso la deresponsabilizzazione di tutto ciò che è pubblico e verso invece una presa, diciamo, del fortino da parte del privato, e ripeto, soprattutto da parte del privato finanziario e commerciale. Per cui io ho assistito in tutti questi anni a eventi culturali che perdevano sempre più il loro senso contenutistico, eventi diciamo al limite tra il sociale e il culturale, che però di cui non era più evidente quale fosse questa parte sociale, e soprattutto a una specie di regime del terrore in cui nessuno poteva più parlare, perché altrimenti non avrebbe vinto il successivo bando, non so come dire, adesso sto estremizzando. E soprattutto ho assistito a una sofferenza enorme di tutta quella parte di questo tessuto minoritaria ormai, che voleva assolutamente continuare a fare quello che faceva prima e non si è trovata più in condizioni di farlo, schiacciata dal resto. Ecco, questo io trovo che sia stato un elemento fondamentale nella mancanza di reattività e nella pace sociale, nella pacificazione totale che hanno avuto prima Pisapia e poi le due giunte, diciamo, di sala.
Cioè una cultura collaborativa ha fatto danni per te.
Assolutamente, perché è una cultura collaborativa che ha demonizzato il conflitto. Cioè il conflitto è stato visto, ancora adesso mi viene chiesto, ma perché? Sono bravi tutti a distruggere dal divano con la critica, ma invece parliamo della parte collaborativa, costruttiva, eccetera, eccetera, perché non lo vedi che durante il Covid portavamo le buste? Certo, portavate le buste, però questo non toglie che non riuscivate assolutamente, portando le buste, a, per esempio, creare politicamente, a mettere politicamente in dubbio come venivamo governati durante il Covid, per esempio, che sappiamo tutti che abbiamo subito delle scelte continuamente contraddittorie, vessatorie, ma in modo distinto e contraddittorio, e che ci ha mandato tutti nei pazzi, ha diviso la popolazione in fazioni continuamente differenti. Chi ha portato il bus è stato bravissimo, però non ha assolutamente potuto mettere becco, perché lì si veniva a minacciare. Questo è stato proprio, forse, se si vuole, l'esempio massimo di come è andata la cosa. Cioè là chiunque osasse porre il minimo dubbio su qualunque misura, non so, perché mettiamo le mascherine ai bambini delle elementari e non a quelli là, no, su qualunque scemenza,
sì,
diciamo,
sì, chiaro.
Perché lavorano quelli dei supermercati e invece non possono lavorare? Tutte queste, oppure viceversa, perché quelli sono costretti a lavorare e noi? Chiunque ponesse il minimo dubbio veniva immediatamente espulsa dal consesso umano, perché era un no-vax o un no, eccetera, eccetera, una specie di appunto terrapiattista, eccetera.
Bertram, tu sei molto, lavori anche negli ambiti culturali, nel tuo libro Abitare il Vortice racconti delle città creative, e mi sembra che la critica di Lucia, insomma, ti tocchi da vicino. Che ne pensi?
Allora,
la critica a questo modello dei bandi, della competizione, della commissione pubblico-privato, ecco, così semplifico.
Allora, città creative come macro etichetta, giusto per, che, diciamo, sembra una cosa, diciamo, di assonanza, invece è un termine tecnico, non mando i messaggi ma prendo il tempo, scusate. Allora, per città creative si intende, diciamo, una traiettoria che è iniziata più o meno negli anni 90 in Inghilterra e poi si è diffusa prima in tutta Europa e poi in tutto il mondo, che è stata un'idea originariamente anche molto, molto interessante, quasi lungimirante, di costruire sostanzialmente un nuovo rinascimento, dicevano all'epoca, no? Sostanzialmente. Quindi non possiamo fare più produzione industriale perché abbiamo spostato tutti nei paesi del sud del mondo o comunque fuori dall'Occidente. Cosa produrremo? Produrremo cultura, e quindi avremo delle città di benessere diffuso, perché attraverso la produzione culturale e creativa saremo in grado di generare valore diffuso. Il Guggenheim di Bilbao è sempre un po' il solito esempio, no, che si fa in questi casi, per cui faccio il museo dell'Archistar e poi la città deindustrializzata depressa si riprende e tutti vivono felici. Questa cosa ovviamente non è successa, nel senso che ci sono dei casi dove in realtà le cose sono andate molto bene, ma i rapporti di causa-effetto sono molto più complicati di così. Nello specifico Bilbao sappiamo che in realtà è perché ha cambiato le politiche industriali, non perché ci hanno fatto il mega museo che tutti mettono su Instagram. Andando avanti, questo giusto per dare una cornice, perché quando si parla di città creative se no poi dopo diventa tutto complicato. Questa politica qua è stata sposata in vari modi, sicuramente in giro per l'Italia, almeno dall'inizio degli anni 2000. Questo discorso qua che mette sul tavolo Lucia, allora, secondo me è da spacchettare. Io tendenzialmente ci vedo diversi elementi che non stanno sullo stesso piatto. Cosa vuol dire? È vero che nel mondo del terzo settore culturale, del terzo settore sociale, prendiamolo così come macromondo, per cui cooperative, associazioni, in parte anche fondazioni, comitati, eccetera, eccetera, c'è stato una progressiva depoliticizzazione negli ultimi 10 anni? Sicuramente sì. Questa è una cosa molto molto evidente, e anche questa, tanto per cambiare, non è successo solo a Milano, è successo un po' in tutta Europa, in tutta Italia, ma sicuramente a Milano è successo in modo molto forte. Questa cosa qua è il risultato di una politica, non so, una specie di complotto, faccio sempre, o comunque diciamo una politica dell'azione di alcuni attori, mettiamolo così, di alcuni grandi decisori che hanno spinto in questa direzione.
Dell'influenza dall'alto di chi, esatto, ha, come dire, amministrato questa città con un consenso evidente.
Secondo me, da questo punto di vista, assolutamente no. Nel senso che c'è un problema gigantesco su chi mette i soldi e come li mette, soprattutto, perché sono tutte e due le cose, per la cultura e per il sociale. Però bisogna guardare un po' la traiettoria storica di questa cosa, nel senso che non è che prima di Pisapia Milano era il posto dove wow, no? C'era la critica dappertutto, i movimenti irrompevano le strade, la vita era fatta d'occupazione. Se non ricordo male, noi prima di Pisapia c'è stato il periodo Moratti, io se non ricordo
fino
male...
Fino agli 90, primi anni 2000. Sì.
Ecco, cioè c'è un buco in mezzo tra quello che è successo a metà degli anni 2000, i movimenti sono andati completamente in crisi. Se non ricordo male, Roberto, noi ci siamo conosciuti in via Volturno, a V33, che era l'ultima occupazione dell'isola, che era già il canto del cigno, e sarà stato il 2006-2007, se non ricordo male. Ci sono stati 5 anni di buco sotto Moratti, non succedeva niente, niente di niente di niente. Venivano sgombrati gli spazi... non venivano finanziate le cose, ovviamente il terzo settore non veniva finanziato in nessun modo, eccetera eccetera eccetera. Certo che Pisapia ha vinto anche perché, tra i mille motivi, è stato anche in grado di canalizzare, diciamo, la reazione a questa situazione. Però cioè, diciamo, questo rapporto di causa-effetto non funziona così, evidentemente, perché sennò non si spiegherebbe questo buco che c'è nel mezzo. Il problema qual è? Allora, numero uno, l'Italia è, rispetto agli altri paesi europei comparabili in qualche modo, per certi versi, Francia, Germania, Spagna, poi bisogna vedere la comparazione come funziona, spendiamo il 50% in meno di PIL per il finanziamento della cultura. Cioè vuol dire che in Italia c'è la metà del PIL. Dentro questo 50% ci sono anche i soldi che vengono dati ai beni culturali, per cui vuol dire anche la manutenzione di Pompei. Questo vuol dire che per finanziare la cultura in Italia c'è pochissimissimissimo, e questo, diciamo, ovviamente si è ripercosso, sì, è italiano, sì, in tutte le città che cercano di essere città creative, dove ci sono stati dei brevissimi momenti dove ci sono state delle bombe di finanziamenti brevi, ma in qualche modo un pochino di soldi li hanno fatti girare, molto poco sistematizzati. E poi cosa è successo? È successo che, di fatto, la scarsità è tornata dentro, e in quel momento dove c'era stata già una depoliticizzazione completa del discorso della cultura, perché questo è il problema cruciale, secondo me. Cioè abbiamo smesso, già da prima di Pisapia, non che io sia un grandi, cioè l'ho votato, ma non sono super fan di Pisapia, però faccio proprio un'analisi storica, cioè già da prima di Pisapia si era smesso completamente di dire che la cultura serve a tante cose, ma serve soprattutto a far sì che le persone facciano le vite migliori. E questa cosa qua ce la siamo completamente dimenticata, e quindi a un certo punto tutti iniziano a dire allora la cultura, sì, cerchiamo di sbigliettare, eccetera, eccetera. La cultura serve a far sì che le persone abbiano le vite migliori, e quindi serve sostanzialmente finanziarla col finanziamento pubblico. Per come funzionano le cose in Italia, questo finanziamento pubblico non c'è. Per i giri che ci sono, in parte nel nord Italia, perché nel sud non c'è nemmeno quelle, questa cosa è coperta dalle fondazioni di origine bancaria, che sicuramente avrebbero bisogno di essere rimesse in discussione dal punto di vista delle logiche con cui lo fanno. In parte in realtà viene anche fatto, perché comunque c'è un dibattito che non arriva qui, perché è una cosa, diciamo, da addetti ai lavori, ma questa cosa qua si discute molto, sulla logica dei bandi, che ovviamente sono complicati, nel senso sono complicati di problematici, intendo, perché la logica del bando è sempre problematica. Punto però è sempre quello, cioè i soldi sono pochi, e dovrebbero, questa dovremmo scrivere 80, dovrebbe essere 10 volte di più, dal mio punto di vista, di bandi ce ne dovrebbero essere 10 volte di più, con 10 volte le risorse che ci stanno sul tavolo in questo momento, perché questo vorrebbe dire allargare la platea delle esperienze, dei linguaggi, delle posizioni critiche che ci sono. Il bando è uno dei tanti modi con cui si, fondazione, non fondazione, pubblico, privato, eccetera, eccetera, uno dei tanti modi con cui si decide come far arrivare i soldi a qualcuno. Non è l'unico modello possibile, infatti, ad esempio, c'ho un minuto ancora, guardo, scusate, ci tengo sempre a questa cosa qua. Ad esempio, una cosa gravissima è che il Comune di Milano non dà praticamente più spazi in concessione gratuita a organizzazione del sociale e del culturale, perché dal 2017 tutto deve stare più o meno a livelli di mercato, poi ci sono delle gabole, delle cose un po' meno, eccetera, eccetera. A Bologna, se sei un'associazione culturale che vuole aprire una galleria, uno spazio per il pubblico, un locale, eccetera, eccetera, il Comune ti dà cose o gratis o con dei concordati da paura. E quindi, dal mio punto di vista, il punto non è dire ah, oh mio Dio, il problema è che ci sono le associazioni che fanno le cose su quel teri perché così poi dopo le cose si gentrificano. Il punto è che cioè, il terzo settore da una parte e anche i movimenti hanno bisogno di esistere, ce ne abbiamo bisogno noi, ce ne devono essere di più e però devono prendere molti più soldi e bisogna parlare costantemente di come questi soldi girano, questo sicuramente, quindi deve essere in qualche modo ripoliticizzato, ecco questo assolutamente, il dibattito sui finanziamenti e la cultura e il sociale.
No, non rischi di perdere senso critico se poi dipendi così tanto da chi ti dà soldi, lavoro, spazi?
In realtà non sembra. Allora, gli studi, io guardo quello sostanzialmente, le ricerche dicono che questo non succede. Ad esempio, Berlino, che chi c'è stato sa che è un posto dove, non so come dire, dove le dinamiche di gentrificazione, speculazione finanziaria, eccetera, continuano nonostante tutto. E questo quindi ci dice che non diciamo.
Ed è una città che è intervenuta in parte su alcuni.
Sugli affitti. Sì, ci ha provato, mettiamola così. Però a Berlino cosa succede? Ad esempio, sotto Covid, un'organizzazione diciamo riconosciuta, ma non perché sono buoni, perché si è fatta riconoscere, perché si è messa lì, ha sbattuto i pugni sul tavolo, di una ventina di spazi indipendenti, spazi interdisciplinari, che quindi, sembra una cosa tecnica, lo è, ma non rientravano nelle categorie che potevano ricevere i soldi. Sono andato lì, hanno sbattuto i pugni sul tavolo, hanno detto, ok, noi siamo spazi interdisciplinari, non siamo né cinema né teatro, però i soldi ci dovete dare lo stesso perché c'è il lockdown. E gliel'hanno dati. Questo vuol dire ripoliticizzare il dibattito su queste cose, anche in ottica critica.
Alessandro Coppola, tu abiti, credo, nella zona di Via Padova, comunque lavori con l'associazione Abitare in Via Padova, che è una zona sotto gentrificazione dove è arrivato un pezzo di questa Milano creativa, culturalmente molto attiva, tendenzialmente tra i 25 e i 35 anni, che è arrivata lì in anni 5-6 anni fa, il momento in cui le case costavano ancora poco, ora i pezzi sono schizzati. Insomma, muovendosi in quella zona, quindi tra Pasteur, Rovereto, Via Padova, Via Leoncavallo, non so, si vede questa contrapposizione forte tra il vecchio e il nuovo, tra quello che c'era prima, quello che c'è adesso e quello che probabilmente ci sarà domani. Col tuo gruppo, con Abitare in Via Padova, insomma, lavorate, state ragionando sul quartiere e poi anche sul resto della città. Avete appena concluso un ciclo di incontri sul tema dell'abitare e del vivere in città. Siete riusciti a capire se è possibile far convivere chi c'era prima con chi c'è adesso e chi ci sarà domani, e in che modo?
Ma si deve, altrimenti non si vive più in città, si vive una cosa diversa, diciamo la città è il
che
posto.
È quello che sta succedendo o siamo ancora in tempo?
È molto tardi, è molto tardi e quindi bisogna secondo me sbrigarsi, però no, si può ancora fare. Ma permettimi prima di dire delle cose riguardo quanto ho sentito da Lucia e Bertram e che in realtà rispondono anche alla tua domanda. Credo che questa discussione che abbiamo avuto qui, in particolare con i loro interventi sulla tua ultima domanda, sia una discussione doverosa. È una discussione che è arrivata in ritardo, è una discussione sulla che no, diciamo, non essendo stata fatta, non ha permesso alla città, in particolare a chi, come dire, si riconosce in aspirazioni, come dire, democratiche, di perdere un sacco di tempo. E noi ora siamo in ritardo su tutta una serie di discussioni. Quindi è importante che ci sia oggi. L'idea che mi sono fatto io, proprio anche un po' come, diciamo, per la mia professione come urbanista, come chi guarda le cose del territorio, ha spesso dei ruoli anche tecnici nelle cose del territorio, è che il problema che c'è stato in questa città negli ultimi 12 anni, diciamo così, è che si è chiesto si è responsabilizzato eccessivamente tutta una serie di pratiche, di progettualità, che nella vita pubblica di una città devono necessariamente avere un ruolo molto più residuale di quello che hanno nella nostra. I problemi dei quartieri non li risolvi solo con la progettualità dal basso, questa è una cosa totalmente infondata. I problemi nei quartieri si risolvono innanzitutto con robuste politiche pubbliche, e si risolvono anche associando a delle robuste politiche pubbliche delle forme di partecipazione, di protagonismo degli abitanti che siano più o meno efficaci, più o meno democratiche. Ma i problemi pubblici di una città si risolvono con le politiche pubbliche, con l'intervento pubblico e con l'azione pubblica qualificata, che non è, come dire, per il contesto nel quale ci troviamo, la pianificazione quinquennale. Sono cose comuni che succedono in città europee rispetto alle quali il delta fra noi e quello che succede in altre città europee si è allargato pericolosamente. Non siamo, cioè, anche il discorso su Milano città europea, dal punto di vista delle politiche abitative, delle politiche pubbliche, delle politiche di pianificazione, mi dispiace, ma è un discorso che mano a mano è entrato in crisi, perché il delta fra si è andato allargando. Su questo bisogna tornare su un argomento che prima è stato sollevato, che secondo me è molto importante, che è la ripartizione, la ripartizione fra pubblico e privato e fra i diversi gruppi sociali della ricchezza che viene generata nella città. Fin quando non affrontiamo questa discussione a Milano, alla fine di un ciclo immobiliare che ha portato su questa città decine di miliardi di investimenti immobiliari, fin quando non affrontiamo questa discussione, qualsiasi altra discussione non ha senso, perché non sarà una discussione sulla questione fondamentale, cioè su come una città che ha attratto così tanti investimenti oggi deve inventarsi delle politiche bizzarre per riqualificare 100 alloggi pubblici. In una città con la base economica di Milano, ma 100 alloggi pubblici, ma non dovrebbe essere neanche una notizia, non dovrebbe essere sulla stampa, non dovremmo essere raggiunti da questa notizia, perché 100 alloggi pubblici sono niente, niente per una città che ha attratto così tanti investimenti immobiliari. Quindi la questione, secondo me, da qui ai prossimi anni è capire come si fa questa, come si discute di questo e come si pongono in essere delle riforme, per fare in modo che il modello di sviluppo di questa città sia un modello di sviluppo più equo e sia più in grado di generare beni pubblici. Questa è un'altra questione fondamentale, perché tu citavi questa questione delle piscine. Anche su questo ognuno di noi può avere la propria legittima opinione sul partenariato pubblico-privato. Senza dubbio, di nuovo, registro il mio personale stupore sul fatto che abbiamo bisogno di investimenti privati per riqualificare una piscina a Niguarda. Siamo una città ricca, questa è una città ricca, che ha attratto grandissimi investimenti. Ora, fortunatamente, ci sono dei passi in avanti. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto al Comune di Milano, dopo tanti anni, di intervenire sugli oneri di urbanizzazione che erano chiaramente troppo bassi. Chiaramente troppo bassi. Quindi lo Stato fortunatamente ha chiesto, come è giusto che sia, perché è anche una questione, badate, di competizione fra le città. Milano è stata una città attrattiva
perché era un Luna Park per i costruttori.
Anche perché, diciamo, aveva una soglia di entrata di certi investimenti abbastanza facilitante. Abbastanza facilitante anche per delle ragioni oggettive. La città è dinamica, è grande, tutte le cose che sappiamo di già. Questa parte del discorso la sapevamo meno. Quindi, concludendo su questa questione di cui si discute, la questione secondo me oggi è capire come la città si dà delle politiche pubbliche efficaci, ridistributive, alle quali associare partecipazione, politiche collaborative, tutto quello che vogliamo, ma non si può pensare che noi risolviamo i problemi solo con i bandi e solo con i gruppi locali e solo con il terzo settore. È impossibile. E ovviamente se lo si fa credere, si fanno due operazioni. La prima, si mette in una posizione molto difficile questi soggetti, che infatti oggi anche legittimamente sono oggetto di un dibattito. E dall'altro non si comunica all'opinione pubblica la rilevanza dei problemi e come vanno risolti. I problemi abitativi da questo punto di vista sono i più evidenti. Concludo rapidamente per dire su Via Padova. Ecco, Via Padova è senza dubbio, diciamo, Via Padova, Via Le Monze, è senza dubbio un microcosmo, un quartiere preziosissimo della nostra città che presenta queste contraddizioni, dove senza delle robuste politiche abitative, robuste, degli investimenti pubblici che facciano in modo che quel quartiere rimanga un quartiere socialmente diversificato, in cui ci possa essere la working class di origine migratoria, in cui ci possa essere il ceto medio, in cui ci possano essere vari gruppi sociali, senza questo non ci sarà collaborazione che tenga. Le dinamiche del mercato sono più forti. E da questo punto di vista, e ho concluso, scusate, devo dire che questo esperimento che abbiamo un po' realizzato in Via Padova, con Abitare in Via Padova, è un esperimento che, segnalo, mette assieme cose diverse, mette assieme attivisti che magari si ritrovano molto nel discorso che faceva Lucia, mette assieme soggetti del terzo settore che ora si rendono conto che c'è un problema di politiche pubbliche e quindi forse prefigura un modo di fare azione collettiva in questa città che forse fa un salto in avanti. Vi invito, tra l'altro il primo 2 luglio ci sarà una 2 giorni di lavoro in via Padova, trovate tutte le informazioni sulla pagina Abitare in via Padova.
Grazie Alessandro.
Però posso dare una piccola spigolatoria su quello che diceva. Allora, io sono d'accordissimo con Alessandro del fatto che rimane centrale il ripristino del discorso e della lotta per le politiche pubbliche. Perché questo non viene fatto, appunto? E volevo proprio fare un esempio di che cosa significa materialmente questa depoliticizzazione del terzo settore attraverso la questione della casa. Allora, effettivamente questa è una città che, come diceva Alessandro, dovrebbe avere tutte le case, cioè dovrebbe avere una politica della casa pubblica in primo luogo e poi anche a fianco ad essa un politica di calmieramento degli affitti di mercato e poi anche tutta un'altra serie di politiche anticicliche che combattono la rendita immobiliare sia all'origine che alla fine, cioè quindi da un lato catturare diciamo i proventi della rendita con le tasse eccetera eccetera e diciamo all'origine impedire proprio che l'economia sia completamente incentrata sulla rendita. Bisognerebbe tornare a diversificare l'economia diciamo su altre cose, perché è assurdo questo monopolio che c'è in città dove tutto viene orientato alla rendita. Però tornando alle case popolari, che succede? Cioè, anni 70, 100.000 case popolari, oggi meno di 70.000. Di queste 70.000, più di 10.000, numeri che ballano perché dati molto incerti che non vengono rilevati dal pubblico, più di 10.000 sono vuote perché non ristrutturate, sempre per il famoso discorso che non ci sarebbero i soldi, che però vengono spesi in un sacco di altre cose discutibilissime. Ora, cosa fa Maran quando monta tutto questo discorso della casa, dell'inuguaglianza, eccetera, eccetera? Fa il forum dell'abitare e cosa annuncia Maran? Dice: io comincio da un piccolo slot di 300 case non ristrutturate di proprietà del comune, poi ci sono quelle dell'ALER, poi ci sono le altre del comune, eccetera. Noi non abbiamo i soldi per ristrutturarle, le diamo in gestione a delle aziende che le affitteranno ai loro lavoratori a canone concordato, cioè quindi non a canone sociale. Che cosa significa questo? Tolgo un diritto che spetta a chi sta in lista d'attesa, che è il ceto più fragile di tutti, e do a la famosa fascia grigia. Ma la cosa più grave non è solo questo, cioè la fascia grigia merita che ci si occupi del suo problema abitativo, non a spese magari dei più fragili, ma non solo. Che cosa si dice però? Il comune si libera della manutenzione di 300 e poi 2.000 e poi 10.000, lui vorrebbe estendere tutte le 10.000 case non ristrutturate e lo affida a dei privati. Lui ha annunciato questa cosa, questo piano, cioè proprio gli piacerebbe moltissimo poter arrivare a questo, cioè a disfarsi di un problema e affidare al privato. Quindi è una cosa gravissima. Ci sono stati 2 o 3 articoli, non di più di così. Noi dovremmo essere tutti là in piazza come i francesi a spaccare tutto. Poi annuncia anche che lui ha intenzione di affidare l'intero, diciamo, complesso abitativo delle case popolari, ma anche dell'housing sociale, a un'agenzia pubblico e privata che comprende pubblico a vari tipi livelli di amministrazione, privato e privato sociale, cioè sussidiarietà orizzontale e verticale, tutto insieme. Cosa fa il privato sociale di fronte a questa cosa? Molti hanno gioito. Cioè, perché? Perché arriva un pacco di roba che forse gli dà vita. Questo è il problema.
Una fetta della torta arriva anche a loro.
È un problema. Cioè, invece, io sono sicura che moltissimi non sono d'accordo, però non possono parlare, capito?
È un dibattito che credo ne abbia aperti altri 10 che continueremo a fare ovviamente qui a Radio Popolare. Intanto grazie Bertram, grazie Lucia, grazie Alessandro. Lì ci sono i libri, Abitare il vortice di Bertram e forse anche quello di Lucia, che però è introvabile a Milano. Grazie a tutti voi.